L'ultima volta abbiamo iniziato quel percorso breve attraverso i materiali composti. C'è già quest'area di vacanza. Sono stati crudeli quest'anno quando hanno pensato al calendario accademico perché ci hanno fatto iniziare troppo tardi, no? Perché altrimenti siamo una settimana prima, si doveva fare. Si dovrebbe anticipare una settimana in modo che non è capitata un allertamento, altrimenti saremmo stati in difficoltà, c'eravamo vicini, ma insomma se il corso è così giusto nelle ore, noi abbiamo soltanto osservato una lezione in più, ma eravamo lì e non ce l'avremmo fatto. Va bene, quindi abbiamo fatto questa introduzione. Abbiamo parlato dei materiali compositi come una grande risorsa che risale però in alcune applicazioni già tanto tempo fa e che oggi però con i materiali sofisticati che riusciamo a produrre diventa veramente un'occasione da non perdere. Pensate a tutto il settore aerospaziale che fondamentalmente si basa sui materiali. Ha proprio necessità di costruire dei pezzi che abbiano delle proprietà diverse. Forse non è neanche il caso che io perda troppo tempo, o meglio investa tanto tempo sul dirvi quanto può essere complesso organizzare una missione spaziale dal punto di vista della progettazione del materiale, perché è evidente a tutti quali possono essere le difficoltà. Se noi solo andiamo a vedere anche un semplice documentario di come è stato messo su quello che oggi è il grande telescopio spaziale e che quindi aveva la necessità di essere per esempio suddiviso in tanti pezzi che poi dovevano montarsi da soli nello spazio, quindi creare comunque una lente che non avesse difetti o che non ostacolasse proprio l'ottica della sua organizzazione e composizione al fine di ottenere delle immagini come quelle che stiamo già osservando di altissima qualità. E così come tutte le missioni programmate, tra cui quella che forse ci piace pensare di più, che è la terraformazione di Marte, no? Quindi riuscire a fare un viaggio interplanetario portando degli esseri umani in una località che è ben lontana, che ha delle condizioni specifiche, particolari, chiederà anche una progettazione dei materiali sicuramente confacente che noi dobbiamo organizzare senza grandi possibilità di testare sul luogo, ma già quello che fanno le sonde, se andiamo a vedere i materiali che costituiscono le sonde, che sono dei veri e propri laboratori portatili che sono già presenti e quindi girano nel suolo marziano, ci rendiamo conto che questi materiali sono davvero di eccezionale importanza. E abbiamo visto qualcosa, ci siamo soffermati in realtà un pochino su un materiale composito alla base dell'ingegneria civile che ha avuto il calcestruzzo, ma stavamo iniziando a vedere dopo la classificazione proprio quali sono i vantaggi e gli svantaggi. Cioè se sono così ricercati, addirittura per applicazioni sofisticate, devono avere delle caratteristiche molto interessanti. E guardate, non a caso viene riportata su questa slide il peso leggero, perché potete immaginare che cosa significhi avere come obiettivo portare in un altro pianeta un qualcosa che ha un certo peso e che quindi comporterà il dispendio di energia, il consumo di carburante, la difficoltà nella manovra dell'astronave o del mezzo che deve utilizzare per trasportarlo e così via. E tenete presente che appunto molto spesso nelle missioni spaziali vengono programmate e poi ci si accorge che potrebbe essere richiesto un peso inferiore, quindi si inizia a riprogrammare tutto, anche a riprogettare da zero alcune componenti per sostituire dei materiali con degli altri in modo da ridurre il peso, perché la somma totale potrebbe non essere confacente all'obiettivo che si deve organizzare. Quindi sono delle problematiche che sono tipiche dell'ingegneria, quindi delle scienze applicate, tra cui quella appunto della tecnologia dei materiali. Quindi, come vedete, è una disciplina che va proprio dall'origine dell'essere umano sino a quelle che sono le sue prospettive future. Abbiamo detto che, peraltro, nella loro composizione noi non è che prendiamo i materiali a caso, li mettiamo insieme cercando di ottenere certamente delle prestazioni meccaniche che sono piuttosto elevate. Quindi ancora ricorre una grandezza che noi abbiamo investigato per gran parte del nostro corso e che sono proprio quelle delle proprietà meccaniche. Per ogni classe di materiale che noi abbiamo visto, certamente se abbiamo trascurato, non so, in alcuni casi quelle proprietà elettriche, se non dicendo qualcosa, accennando qualcosa sulla loro più o meno prestazione, più o meno predisposizione, certamente abbiamo sempre visto un grafico che ci indicasse quali sono queste proprietà meccaniche, com'è il loro comportamento e così via. Non a caso in questo frangente, perché le proprietà meccaniche sono parecchio interessanti. E lo sono nella misura in cui i materiali compositi vanno a sostituire quei materiali classici perché ci offrono delle risorse in più. Quindi abbiamo fatto l'esempio ieri della Basilica di San Francesco restaurata con le fibre di carbonio, laddove quindi il materiale, in quel caso naturale o anche artificiale, non fosse comunque in grado di garantirci delle prestazioni meccaniche, facciamo ricorso all'insieme di più materiali per sfruttare diverse proprietà che ci danno in quel caso la capacità di resistere a delle sollecitazioni che sono sia orizzontali che verticali contemporaneamente, di tenere unita la struttura permettendogli allo stesso tempo anche di deformarsi. Andate a vedere qualche video su come sono state costruite di nuovo i nuovi edifici all'Aquila, per quel poco che in realtà è stato ricostruito, perché la città rimane ancora oggi un cantiere aperto e non so se voi l'avete visitata, ma è comunque una città per gran parte fantasma, tranne appunto alcuni segnali che i vari governi hanno voluto dare nella ricostruzione di alcuni parti. Così come a Norcia, dove è crollata praticamente l'intera città, ma dove sono state ricostruite delle parti, come la torre nella chiesa di San Benedetto, che rappresentava un simbolo, ma di fatto se andate a visitarla vi accorgerete come sia un'immagine pubblicitaria e non effettivamente una ricostruzione. Tutto questo grazie ai materiali compositi che ci permettono sì di recuperare quell'aspetto esteriore che ci fa vedere magari una struttura in pietra così come era originariamente, ma di fatto l'ingegneria ci fa pesante nella sostituzione di alcuni componenti e rimettere in sesto una struttura che altrimenti rimarrebbe giù molto tranquillamente. Ora, abbiamo detto che ci sono dei vantaggi, ma abbiamo anche visto che ci sono degli svantaggi, che sono quelli di avere una bassa duttilità e di avere delle anisotropie che quindi ci devono portare ad un utilizzo consapevole di questo materiale. Cioè un comportamento anisotropo significa avere un comportamento che è differente in funzione della direzione dove incidono le nostre sollecitazioni nel caso meccanico, e di conseguenza, avendo spesso questi materiali una caratterizzazione di matrice polimerica e di invece una fibra di rinforzo che è direzionale. Le fibre sono pettinate in un verso e di conseguenza dobbiamo stare attenti nel posizionamento di queste, perché se le disponessimo soltanto in una direzione noi avremmo l'incapacità di resistere, perlomeno una diversità di reazione a delle sollecitazioni in direzioni differenti. Vediamole quindi questi, rivediamo un attimo questi sistemi che abbiamo già introdotto ieri. Abbiamo fatto quel confronto con le canoe, se vi ricordate, abbiamo citato già le fibre di vetro. Beh, allora, intanto dobbiamo dire che anche in questo caso stiamo parlando di materiali fibrosi abbinati ad una matrice polimerica dove le fibre vengono realizzate appunto in vetro. E il vetro può essere di diverse tipologie, nello specifico, come vedete, vengono riportate in questa slide due tipologie, il vetro E, che è il vetro elettrico, e il vetro S, che invece è un vetro strutturale ad alta resistenza. Le composizioni, ricordatevi, le abbiamo viste anche queste, sono varie, possono essere molto diverse tra loro e in effetti lo sono, perché il primo presenta una percentuale di silice che arriva al 56%, mentre nel secondo caso arriviamo al 65%, e poi abbiamo in questo caso il boro che invece non è presente in questa composizione. E la resistenza meccanica a trazione, la vedete riportata, è di 3.44, mentre nel secondo caso abbiamo 4.48, e il secondo caso, il vetro S, il vetro strutturale, è decisamente più rigido rispetto al vetro elettrico. Ora, come in tutti questi materiali fibrosi, abbiamo una produzione della fibra che viene realizzata per stiratura dei nostri filamenti, e successivamente queste che vengono ottenute, queste fibre che vengono ottenute, sono adagiate sulla nostra matrice polimerica. Ora, anche in questo caso, attenzione, possiamo averle però commercialmente disponibili in diverse modalità, cioè possiamo avere la fibra proprio separata che andremo noi a collocare successivamente con degli strati di resina, o i rotoli che vengono direttamente disposti sul luogo dove dovranno stare. Certamente c'è una caratteristica, il processo che ci porterà alla formazione di questo materiale risulta piuttosto economico se confrontato con altri materiali compositi, vedremo, come le stesse fibre di carbonio, che richiedono dei trattamenti termici a delle temperature piuttosto elevate. Ed ecco le nostre fibre di carbonio, che sono caratterizzate proprio da un basso peso, da un'elevata resistenza meccanica, da delle dimensioni nell'ordine della decina del micrometro, e vengono prodotte utilizzando il polimero poliacrilonitrile o la pece. E abbiamo delle fasi in cui si ottiene la nostra fibra di carbonio, cioè quella stabilizzazione dove le nostre fibre in poliacrilonitrile vengono stirate e ossidate all'aria ad una temperatura di 200 gradi. Successivamente abbiamo la fase di carbonizzazione, che è proprio quella fase in cui vi dicevo le temperature nell'atmosfera dove vengono realizzate si innalzano in maniera piuttosto sensibile, andando a eliminare nella composizione delle fibre degli atomi di ossigeno, di idrogeno e di azoto, e questo aumenta enormemente quella che è la resistenza alla trazione. Infine la grafitizzazione, guardate, a 1800 gradi, ve lo ripeto, innalzare le temperature determina dei costi piuttosto alti, almeno rispetto a tutti quei materiali che non richiedono questo genere di trattamento termico, ed abbiamo infatti una resistenza poi a trazione che è decisamente elevata, arrivando a 4.45 gigapascali. Attenzione, giusto perché non siate tratti in inganno, abbiamo sempre espresso le nostre resistenze meccaniche in megapascali, ok? Quindi metalli abbiamo definito alcune resistenze meccaniche, sia degli acciai, sia delle leghe in alluminio, e parlavamo sempre di megapascali. Siamo passati ad un altro ordine di grandezza, quindi abbiamo una resistenza a trazione che è decisamente superiore, 4,45 gigapascali. Il mondo elastico, lo vedete, è allo stesso tempo piuttosto alto, quindi significa che il materiale è parecchio rigido, ma siamo ben al di sotto di alcuni altri sistemi che noi abbiamo studiato insieme, e la densità invece è bassa, da cui consegue effettivamente quello che era il basso peso generale di questi materiali. Ancora un sistema fibroso che dobbiamo vedere sono appunto le fibre aramidiche, che commercialmente sono note con il nome di Kevlar. Qualcuno di voi ha esperienza di Kevlar? Avete mai usato qualcosa di Kevlar? Qualcuno che va a pesca? Le lenze. La lenza seria, ovviamente, stiamo parlando di lenze serie. Non perché ce ne sono anche i materiali plastici più economici, ma il Kevlar ci consente, se pestiamo un grosso pesce, di non avere la rottura per trazione, ok? Quindi è un problema più dell'anno che della lenza. Quindi a volte abbiamo problema anche dell'organizzazione ingegneristica di come l'amo viene fissato alla lenza. Quindi ci sono altri punti deboli, ma non abbiamo, se utilizziamo in generale una lenza in Kevlar, un problema di rottura per resistenza a trazione, perché stiamo cercando di tirare su una balena, e allora la cosa probabilmente va un po' in difficoltà. Però diciamo che per quella pesca che siamo abituati a realizzare nella nostra semplicità, ci dà appunto delle caratteristiche meccaniche piuttosto elevate. Guardate, resistenza a trazione 3600 megapascali, modulo di elasticità 131. Questo che cosa vuol dire anche? Proprio ripensiamo anche all'applicazione come può essere la pesca. Adesso io ho fatto questo, guardate che sul Kevlar abbiamo decisamente delle applicazioni più interessanti, lo faccio per darci un'impressione visiva, no? Però per dire che è molto meno rigida della fibra di carbonio, quindi ci consente effettivamente di avere a che fare anche ciclicamente con uno sforzo che è considerevole, per esempio nel caso che stavamo citando, ma che ci dà una resistenza piuttosto elevata, addirittura superiore a quello che abbiamo visto in precedenza. E guardate, l'allungamento a rottura noi lo abbiamo a 2,8 rispetto all'1,6, prendiamo in considerazione invece questo che è superiore, ma abbiamo delle resistenze che sono di gran lunga inferiori, perché abbiamo una bella differenza, 500 megapascali non è da poco, e peraltro, attenzione, abbiamo anche una situazione che nel caso della fibra di vetro, per la sua produzione, non ci dà la possibilità di avere le stesse prestazioni del Kevlar in termini proprio di realizzazione del pezzo. Ecco, guardate a confronto quelle che sono le proprietà meccaniche delle diverse fibre, che vediamo nel caso di un modulo a trazione e della resistenza a trazione, qui gli sforzo di trazione per la deformazione. Quindi abbiamo dei grafici sforzo deformazione in campo elastico, e qui avete delle diverse tipologie. All'esame dovrete essere in grado di individuare almeno quelli che sono i materiali che abbiamo visto qui, e quindi le tre fibre principali, lasciando perdere quelle che possono essere alcune specificità, ma andate a memorizzare quali possono essere in generale alcuni andamenti. Vi faccio notare, come abbiamo visto per altri materiali, che avere maggiore rigidità non equivale a un maggiore carico di rottura. Questo ho cercato di farvelo notare in tutti gli schemi che abbiamo disegnato, però lo avete chiaro, per forse per la prima volta il libro ve lo illustra soltanto quando parliamo di materiali compositi, e in particolare però in questo caso non stiamo parlando di materiale composito, perché vi sta facendo vedere un filato per esempio di grafite, dove noi abbiamo una rottura che avviene ben prima di quanto non avvenga per esempio quella del prefolo impregnato di resina, che è quindi di valore superiore in termini di sforzo, ma di modulo elastico decisamente differente, ok? Questo è quasi a chiudere un cerchio su alcuni esempi che abbiamo visto, soprattutto quando abbiamo, e questo in particolare lo dico per chi non ha superato la prima prova, quando abbiamo confrontato tra loro due materiali che hanno un comportamento esclusivamente elastico e per i quali mi è stato chiesto già nella prima parte di dimostrare quale dei due fosse il materiale a più alto coefficiente, scusate, sì, coefficiente angolare, quindi a più alto modulo elastico. Materiali per le matrici, perché sinora abbiamo parlato di come vengano realizzate le fibre, ma abbiamo il discorso delle nostre matrici, che abbiamo già detto sono delle resine, e le abbiamo in parte anche già citate. Abbiamo fatto l'esempio addirittura di applicazioni di resine fossiliche fuori luogo in alcuni settori, no? Mentre sono ben inserite in quello che è la realizzazione di un materiale composito, resine in poliestere e resine epossidiche. Ora, le prime hanno decisamente un costo inferiore, però attenzione che le seconde sono decisamente più resistenti meccanicamente anche al tempo, quindi la loro durabilità è superiore, quindi hanno delle applicazioni che sono spesso dedicate proprio al combinarsi con le fibre di carbonio e con le fibre di Kevlar, che rappresentano quei materiali compositi o che danno origine insieme quindi ai primi quei materiali compositi di notevole interesse per applicazioni dell'ingegneria avanzata. Ancora anche in questo caso, guardateci bene, dovrebbe essere in grado almeno di dare un trend, abbiamo un confronto tra le proprietà meccaniche. Nel caso della resina epossidica abbiamo parlato più volte della loro capacità di legare delle parti diverse, quindi spesso le resine fossiliche appunto sono anche delle bolle, di fatto lo state già immaginando, perché noi prendiamo le nostre fibre di carbonio, se le mettiamo insieme a una resina è proprio per incollarle a loro e creare un sistema solidale che poi sia capace però di avere una notevole deformazione che consenta di sopportare sollecitazioni particolarmente elevate. Infatti abbiamo in megapascal per esempio un range piuttosto ampio dai 55 ai 130, mentre per le poliestere ci fermiamo a 90 megapascal, che comunque, come ricorderete, se ci riposizioniamo all'interno di quella che è la compagine di tutti i materiali, stiamo parlando di resistenze di tutto rispetto, come lo sono effettivamente anche i punti di elasticità. Guardateli un pochino, anche in questo caso arrivano al 4.2 e questi altri al 4.4. Attenzione quindi che questi valori non sono a caso riscontrabili, per nel caso appunto del modulo elastico, non sono a caso riscontrabili anche nei materiali abbinati. Se li possiamo abbinare c'è un motivo, cioè se noi sottoponiamo a uno sforzo di trazione una fibra e la resina che li tiene insieme si comporta diversamente, beh, noi avremo la rottura della resina, lo sfaldamento della resina, il distacco della resina, o al contrario, il distacco della fibra e la rottura della fibra, mentre l'altro materiale rimane in posizione. Quindi deve essere solidale, altrimenti non sarebbe un materiale composito, sarebbero semplicemente un accoppiamento di materiali, che non è la stessa cosa, ok? Cioè prendere questa muratura e fissare del polistirolo per fare un cappotto interno non è creare un materiale composito, perché i due materiali hanno delle proprietà troppo diverse tra loro, tali che non si comportano in maniera solidale, mentre invece in questo caso i due materiali, pur essendo di natura diversa, pur essendo confezionati a posteriori, hanno un comportamento alle sollecitazioni, quindi una risposta all'ambiente esterno che è solidale. È chiara la differenza tra un materiale accoppiato e un materiale composito? E poi abbiamo sempre la nostra densità, che è piuttosto bassa, come abbiamo visto, no? Siamo nelle vicinanze del valore 1, che vi ricordo è anche il valore dell'acqua. Quindi siamo, diciamo, leggermente superiori, ma neppure di tanto, almeno in alcuni casi. Quindi questi materiali compositi, abbinati o realizzati attraverso la combinazione tra le resine, per esempio, in poliestere, che sono quelle che abbiamo visto precedentemente, rinforzate con le fibre di vetro, che cosa ci danno? Beh, intanto ci danno una resistenza meccanica che è proporzionale alla presenza e alla percentuale delle fibre. Inoltre ci danno che una resistenza meccanica è condizionata dall'allineamento delle fibre sul nostro sistema, cioè se noi vogliamo avere una risposta che sia polidirezionale, quindi una risposta il più possibile isotropa, dobbiamo combinare i nostri materiali affinché per ogni sollecitazione, per ogni direzione di sollecitazione, troviamo una disposizione delle fibre che sia soddisfacente. Quindi quando noi abbiamo una sistemazione non parallela delle fibre in un unico sistema, cioè se io voglio fare un unico strato e inizio a posizionare delle fibre a caso, beh, la resistenza che ne consegue è decisamente peggiorata. In caso io dovrò abbinare più strati tra loro in direzioni differenti, ma possibilmente già composti così dall'inizio, ok? Siccome ieri mi avete detto che avete visto come sono fatti questi materiali, vi ricorderete che appunto molto spesso sono già dei rotoli. E questi rotoli, se io voglio utilizzare e sfruttare al meglio le loro prestazioni, le disporrò nelle diverse direzioni dove penso che interverranno le sollecitazioni. Cioè, se io ho per esempio un problema di spanciamento su questo pilastro che è soggetto al carico di punta, per dare l'idea allo stesso carico che ci spezzava l'altro giorno in gesso, devo fasciare il pilastro con le fibre di carbonio. Quindi devo fare in modo che si sfrutti la resistenza a flessione, che poi in parte è resistenza a trazione delle nostre fibre. Quindi vado a fasciare in più punti il mio pilastro in modo che possano essere esaltate tutte quelle caratteristiche di cui abbiamo già parlato e che adesso stiamo riassumendo con questo schema. Se ho un problema di andare a resistere, di voler resistere a una sollecitazione come può essere quella del terremoto e mi ritrovo una volta a crociera, quindi la volta dove si innestano degli archi a sesto acuto, per esempio quattro che partono da quattro piloni, io vado a fasciare il punto in cui ho lo scarico delle sollecitazioni nelle diverse direzioni, in modo che possa tenere compatta la mia struttura. Ora, per quanto riguarda quindi le resine possidiche e le fibre di carbonio, ancora vedete che c'è una maggiore complessità per il fatto, come abbiamo detto, che sono di pregio differente per applicazioni ancora più dedicate all'alta ingegneria. In questo caso le fibre di carbonio danno un contributo alla rigidezza e alla resistenza meccanica del nostro sistema, mentre invece la resina epossidica dà una resistenza all'urto. E infatti vi ho detto già qualche lezione fa che è stata anche utilizzata per esempio negli incollaggi, e lì che la possiamo apprezzare in massa, e potete notare, se avete occasione di vederla, di come effettivamente costituisca quasi una nuova pietra, quindi una resistenza nei confronti anche dell'intero sistema che è costituito da una matrice epossidica e poi dalle fibre di carbonio che, se fossero libere, potrebbero risentire più molto ed essere rotte, perché colpite in una direzione dove maggiormente soffrono le resistenze, le sollecitazioni meccaniche. Un'altra caratteristica delle fibre di carbonio trattate con resine epossidiche è proprio la loro resistenza a fatica. Ancora una volta, quindi, quando sono soggette a sollecitazioni replicate nel corso del tempo con andamenti regolari o irregolari, questo dipende dall'applicazione che noi ne stiamo facendo, si mostrano decisamente più durature e più resistenti nel tempo. Ed ora quindi abbiamo in un certo senso dato quella carta d'identità delle proprietà di questi materiali che possono essere annoverati, diciamo, tra quelli che più risultano eccezionali, ecco, se non altro nel loro utilizzo, che comunque deve essere ponderato, perché ad un certo punto si è pensato che con questi materiali si potesse fare di tutto, e allora prende come al solito un po' la mano e si realizzano anche degli aspetti che poi risultano fuori luogo. Quindi, certo, sono una classe importante, ma per noi, per voi che sarete futuri ingegneri meccanici, certo che la classe di riferimento principale risulterà quella dei materiali metallici. Ora abbiamo una serie di valori che vengono riportati e che ci possono dare percezione di dove siamo messi in termini di confronto proprio con le altre classi. Su questo è ovvio che non andrò a chiedervi valori, ve lo voglio ribadire. Mi piace che possiate essere in grado di fare dei paragoni, cioè di mettere insieme delle informazioni e di comprendere anche da quella che è una lettura di una tabella quali sono le proprietà principali che ne conseguono e che di conseguenza stabiliscono i campi di applicazione. Per questo dobbiamo ancora fare una parentesi abbandonando quei materiali fibrosi sui compositi invece laminati, dove noi abbiamo una composizione che può essere variabile, cioè in questo caso, attenzione, noi possiamo avere sì la nostra fibra di carbonio e la nostra resina, ma non le stiamo più trattando singolarmente, stiamo proprio utilizzando una composizione ingegneristica che va a sfruttare le diverse posizioni, cioè possiamo avere l'unidirezionale di cui parlavamo prima, però possiamo avere l'incrociato, quindi variare l'orientamento della nostra fibra in modo da avere una risposta che è isotropa. Il concetto che vi ho detto prima viene riprodotto da questo schema, il che è ovvio che rende più omogeneo il sistema che noi stiamo creando, ma allo stesso tempo rende anche più graduale quello che è il suo eventuale degrado. Cioè noi, se abbiamo un sistema unidirezionale, abbiamo un sistema che soffre di sollecitazioni che siano realizzate o comunque applicate in direzioni differenti da quella in cui sono disposte le fibre, mentre in questo caso noi abbiamo una risposta migliorata. Quale delle due si degraderà, nel senso ci potrebbe dare anche dei problemi di natura statica se sono state abbinate per questo, scelte per questo? Beh, quelle che sono unidirezionali, dove le sollecitazioni dovessero essere differenti. Ed eccoli qua, i nostri compositi laminati che vengono proprio rappresentati in un grafico tra lo sforzo massimo che viene applicato e il numero di cicli di rottura. Anche in questo caso noterete che il numero dei cicli è proporzionale e inversamente proporzionale a quello che è il carico di rottura. Cioè più noi esponiamo la nostra classe di materiali a dei cicli di fatica, più ovviamente abbiamo una rottura per dei valori più bassi. E questo è indicativo, questo andamento, soprattutto quando voi farete un progetto, perché sapete già che quel materiale che è vetro di tipo E o resina epossidica, per un certo numero di cicli, più ci avviciniamo ai 10 alla 7, abbiamo un valore che è decisamente più basso rispetto al Kevlar e all'epossidica. Quindi siamo ad una distanza ben evidente, no? E quindi nella stessa progettazione del pezzo a cui siete interessati, dove state ponendo la vostra attenzione ingegneristica, voi saprete scegliere se è sufficiente questo oppure se non lo è. Cioè voi dovete ragionare per campi di azione, cioè dove si stanno svolgendo le vostre sollecitazioni. Se voi siete sempre qua intorno per esempio ai 10 megapascal, effettivamente che il vetro con l'epossidica vada a perdere delle prestazioni meccaniche in funzione di quello che è il numero dei cicli vi può interessare poco, ma se state lavorando per esempio su questa fascia di sforzi, beh, invece potrebbe essere decisamente interessante abbandonare tutte queste soluzioni e collocarvi al di sotto di una di queste curve che abbiamo detto hanno dei valori decisamente più alti. E questo calcolo viene trattato esattamente come cambiato di resistenze, che possono essere in serie o in parallelo a seconda delle direzioni in cui vengono a trovarsi queste sovrapposizioni tra gli schemi. Perciò vedete che lo sforzo del nostro composito, che moltiplica quella che è l'area sulla quale è appoggiato, quindi in un certo senso voi sapete che lo sforzo per l'area che cos'è? È una forza, quindi sarà anche uguale a questi prodotti, cioè i prodotti dei singoli, delle singole fasi che noi abbiamo, cioè fibra e matrice. Sforzo per area che rappresenta le fibre più lo sforzo applicato sulla matrice per l'area della matrice, quindi abbiamo un collegamento che appunto è cosiddetto in serie. Ora possiamo avere tutto questo anche in parallelo, semplicemente dovete variare l'orientamento, eccolo qua, della nostra disposizione dei piani di matrice e dei piani delle fibre rispetto alle forze. Quindi prima avevamo, attenzione, quello che è una forza di trazione che va a sfruttare esattamente le proprietà per le quali questi materiali sono stati concepiti, e poi abbiamo una posizione ortogonale, quindi una sollecitazione diversa, uno strato diverso e quindi una composizione differente del nostro sistema, dalla quale discende, sempre sfruttando quella che è la legge di Hooke, quindi una applicazione semplicissima che va ancora una volta a esplicitare quella che è la deformazione del nostro composito come il prodotto delle nostre deformazioni per i volumi considerati. E qui trovate quello che voi probabilmente avete già intuito, che è solo uno sviluppo che ci permette di calcolare il modulo elastico. Cioè abbiamo realizzato solo una, quindi non vi spaventino queste formule, se ve lo che controllate, è semplicemente uno sviluppo o in serie o in parallelo di quelle che sono le forze applicate ad una superficie. Ci siamo? Questo lo lasciamo andare. Allora, per quanto riguarda i materiali nanostrutturali, io vi voglio dire veramente due cose facendo un riferimento proprio all'attività di ricerca che conduco, quindi per dirvi di che cosa stiamo parlando. E l'ho già fatto durante un'altra lezione, però oggi diciamo che poniamo maggiormente l'attenzione sul concetto delle nanostrutture. Perché sono interessanti i materiali nanostrutturati? Allora, intanto noi abbiamo spesso un problema. Il comportamento dei nostri materiali è relativo, e questo l'abbiamo detto sin dalla prima lezione, alla struttura che lo costituisce. Abbiamo visto, non so, per i metalli la dimensione di un grano. Quindi abbiamo visto anche quanto le dimensioni dei grani potessero influire sulle proprietà meccaniche, che abbiamo addirittura visto la forma dei grani. Per esempio, alcuni trattamenti meccanici schiacciavano i nostri grani, li allungavano. Noi abbiamo imparato a studiare quei trattamenti termici che riprendevano la ricottura, la ricristallizzazione, vi sto dicendo anche per ricordarvi per l'esame, leggete, la geminazione della deformazione, leggete nelle riflessioni, suggerimenti. E quello che abbiamo sostanzialmente imparato è che tutto ciò che noi vediamo di macroscopico nasce esattamente dalla struttura microscopica del nostro materiale. Però arriviamo ad un certo punto che abbiamo bisogno anche di saper prevedere quelle che sono le proprietà dei nostri materiali, e quindi in un qualche modo ogni tanto abbiamo visto qualche relazione analitica che andava proprio a soddisfare questa predizione, cioè ci diceva quanto materiale potesse resistere in alcune condizioni a prescindere da quelle caratteristiche, anzi in funzione di quelle caratteristiche macroscopiche. Ne abbiamo visto, se vogliamo, anche uno poco fa, cioè abbiamo visto una linea di previsione, perché quello è, cioè di fatto è una previsione, poter dire che dopo un certo numero di cicli il comportamento meccanico cambia e la resistenza alla rottura è diversa. È prevedere, perché i modelli che noi elaboriamo anche nella ricerca ci servono per prevedere qualcosa. Uno dei lavori principali, io mi vergogno quasi a dirlo oggi, degli ingegneri, è progettare l'obsolescenza controllata, no? Di un qualcosa, perché di fatto se siete in grado di dimensionare un pezzo meccanico ne sapete anche la sua fine, e se siete tra virgolette in malafede potete progettare quel pezzo che si rompa esattamente il giorno dopo che la garanzia è scaduta. Quindi la vostra lavatrice probabilmente darà i primi problemi, e non a caso aumentano gli anni della garanzia, vediamo fino a 4 anni di garanzia, tanto è progettata perché se no fa 4 anni e mezzo. E quello è poter prevedere una prestazione. Siamo nell'ordine del comune. Poi ad un certo punto la ricerca è andata talmente avanti che si è imparato a realizzare dei materiali potendo controllare o talvolta anche casualmente ottenere delle nanostrutture. Allora, le nanostrutture, come dice la parola stessa, sono delle strutture nell'ordine del nanometro. Abbiamo detto che quando siamo nell'ordine del nanometro stiamo parlando di un qualcosa che è un miliardesimo del metro, quindi veramente di piccolo. E quando noi abbiamo a che fare con queste strutture, molto spesso tutte le leggi che abbiamo studiato per giustificare alcuni fenomeni non è che non valgono più, ma sono differenti, devono essere riarrangiati. I fenomeni sono particolarmente esaltati. Quindi se io vado a ridurre la mia scala di osservazione e trovo delle nuove strutture, queste mi offrono delle prestazioni decisamente diverse e spesso sono superiori rispetto a quelle che noi conosciamo. Allora, come esempio, io vi citerò quelli che vi ho già fatto vedere in alcune immagini, che sono i metalli nanoporosi, facendovi una paragone con quello che invece è qualcosa di molto comune, cioè i materiali a cella aperta schiumogeni, anche metallici, cioè le spugne metalliche, le avete mai viste, sono come possono essere la spugna in alluminio che potete utilizzare in cucina, ma anche con delle forme decisamente più precise. Queste hanno delle loro prestazioni meccaniche normali, ben definite, che noi possiamo studiare attraverso le prove sperimentali classiche, però le stesse strutture portate ad una scala che è quella nanometrica invece cambiano di gran lunga. E quindi la struttura simile, così simile, ci porta a delle prestazioni che sono molto diverse. Intanto perché osservandole quella similarità geometrica un po' si perde, perché poi si iniziano a notare le differenze, vi ripeto, di tipo geometrico. Ci ho osservato. Però c'è un altro discorso, ed è quello relativo alle energie di legame, al rapporto tra gli atomi che effettivamente entrano in gioco. Cioè noi stiamo parlando alla scala del nanometro di strutture che nel loro spessore contano a volte 10, 20, 30, 50, facciamo anche 100 atomi, ma non strutture che hanno milioni di atomi nella composizione dei reticoli cristallini. In quello che è un metallo nanoporoso che abbiamo già rappresentato, l'avete già visto come immagine, ma se volete potete andare a cercare appunto su internet, dove abbiamo delle strutture al nanometro che sono metalliche, realizzate con un legamento e un nodo. Prendiamo un'unità singola dove abbiamo legamenti dai quali legamenti e nodi massivi, cioè delle parti più compatte dove c'è un agglomerato di materia. In questo tratto noi possiamo avere 10, 20 atomi. In queste condizioni gli atomi dei nostri materiali si stringono tra di loro, si legano in maniera particolare, e le resistenze meccaniche di queste strutture possono arrivare ad un ordine di grandezza superiore da quelle che conosciamo per il metallo massivo corrispondente. Queste strutture vengono facilmente ottenute in laboratorio. Forse non ricordo se l'abbiamo detto, ma basta realizzare una lega oro-argento, questo viene posta in una soluzione in acido a pH 4, acido nitrico, dove l'argento, che è il metallo meno nobile, passa in soluzione, e gli atomi di oro che rimangono vanno a riorganizzarsi e lo fanno secondo delle strutture geometriche ben precise, ben delineate, che possono avere più o meno una loro regolarità. E queste strutture possono essere ovviamente più o meno fini, oscillando in alcune dimensioni, dai 10 ai 200 nanometri, ma stiamo parlando sempre di qualcosa che è molto piccolo e che di conseguenza stabilisce tra gli atomi, come vi dicevo, dei legami ancora superiori. Che succede? Che è ovvio che se io ho solo 10 atomi, questi atomi tra loro stabiliscono, dicevo, dei legami forti, più forti, perché risentono dell'assenza dei vicini. Cioè nel nostro materiale massivo, gli atomi che hanno un contorno che possiamo definire impropriamente ma infinito di vicini, stanno in equilibrio secondo le loro distanze interatomiche, ma quando iniziamo a togliere degli atomi dal contesto, beh, questi cercheranno di legarsi ancora di più tra loro, cercheranno quindi di esercitare dei legami ancora più forti che sono alla base di queste proprietà meccaniche così esagerate. Come si crea, per esempio, allora un utilizzo affinità a questa proprietà. Già oggi, perché poi passiamo a quelle che sono le prospettive future che vi ho già detto, tra l'altro, ma avere strutture così fini vuol dire avere superfici specifiche elevate. Cioè, se io ho un sistema nanometrico dove viene replicato questo legame un numero di volte esagerato in una struttura a cella aperta, io mi vado a trovare in una situazione dove la superficie di questi contorni è elevatissima. Che c'è, ragazzi? È l'entusiasmo delle ultime giornate. State attenti perché questa roba non la trovate nel libro. E detto questo, se io immagino che con questi stessi atomi posso realizzare tante strutture più piccole, andiamo a fare il discorso della suddivisione della torta, cioè aumento ancora di più la superficie specifica. Quindi quando io ho bisogno di un catalizzatore, cioè di un materiale che vada a far avvenire delle reazioni in tempi veloci, ho bisogno di un materiale che abbia un'elevata superficie specifica, e questo lo è. Inoltre questi materiali hanno una grossissima capacità di assorbire radiazioni, perciò una delle applicazioni può essere la protezione nei reattori nucleari, perché il rilascio delle radiazioni viene, come vi dicevo, ben assorbito da una struttura di questo tipo. Il fatto di avere delle ottime prestazioni meccaniche, beh, lo rendono stabile proprio in quelle condizioni lì, cioè devo avere un materiale che sì mi soddisfa la catalisi, che sì mi sta proteggendo dalle radiazioni di un reattore, ma allo stesso tempo deve avere le capacità meccaniche per rimanere in piedi, oltre che aprire un mondo sull'ingegneria strutturale, sull'ingegneria aerospaziale, perché riesco ad ottenere queste strutture, per esempio in vari metalli, tra cui abbiamo citato l'oro, ma l'esempio più nobile, con lo scopo di ottenere per esempio l'acciaio, il ferro nanoporoso. Beh, dicevo, l'alluminio ancora di più, che l'evoluzione nel settore aerospaziale potrebbe essere quello di riuscire a costruire un aeroplano in alluminio nanoporoso che mi fa risparmiare il 50% del mio materiale. Quindi realizzare lo stesso aeroplano che costruisco oggi nelle componenti metalliche, risparmiando ancora metà del peso, che vorrà dire un'influenza su quella che è la quantità di carburante o sulla possibilità di poter imbarcare su quell'aeroplano, su quell'astronave, un peso superiore di altre componentistiche che invece in questo momento vanno annullate per via del costo in termini di peso della struttura. Controllare tutti questi processi è decisamente complesso, e se lo si fa piuttosto bene per loro, è decisamente invece diversa la questione per gli altri metalli. Il principale inghippo che noi abbiamo è quello di avere una struttura del genere ad ampio raggio, cioè riuscire a fare dei pezzi macroscopici, perché questi pezzi macroscopici, una volta creati, presentano dei difetti che portano alla rottura precoce del nostro materiale. Ma questo è un discorso di ricerca che è decisamente orientata a risolvere questa problematica. Ora, quindi, giusto per fare un riassunto, vi voglio dire che un ordine di grandezza superiore in proprietà meccaniche deve essere il vostro focus principale, cioè ottenere materiali che hanno una resistenza meccanica eccezionale, porosi è veramente un traguardo che oggi si sta appena abbracciando, ma che rappresenta il futuro della ricerca, che è tutto orientato qui, su questa parte, cioè sulla parte dei materiali porosi. Oggi lo studio è verso i materiali nanostrutturati che devono riuscire a portarci a realizzare dei pezzi con poche materie prime, quindi utilizzando poco materiale e allo stesso tempo consentendoci di avere prestazioni migliorate. C'è tutto un discorso che è legato ancora una volta alla grande spinta che l'industria militare fa in questo settore, perché realizzare dei pezzi particolarmente resistenti agli urti, alle sollecitazioni meccaniche in generale, è molto utile nella fabbricazione di alcuni mezzi specifici. Però allo stesso tempo si coglie già da oggi qual è l'interesse civile.